Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono molti, Padre Santissimo, i quali, misurando col loro picciolo giudizio le cose grandissime che degli Romani circa l'arme e della città di Roma circa il mirabile artificio, ai ricchi ornamenti e alla grandezza degli edifici si scrivono, quelle più presto stimano favolose che vere. Ma altrimenti ammesso all'avvenire, perché considerando delle reliquie che ancora si veggono delle ruine di Roma la divinità di quegli animi antichi, non estimo fuor di ragione il credere che molte cose a noi paiano impossibili che ad essi erano facilissime. Però essendo io stato assai studioso di queste antichità e avendo posto non piccola cura in cercarle minutamente e misurarle con diligenza e, leggendo i buoni autori, confrontare l'opere con le scritture, penso di aver conseguito qualche notizia dell'architettura antica. Il che in un punto mi dà grandissimo piacere per la cognizione di cosa tanto eccellente e grandissimo dolore vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria che è stata regina del mondo così miseramente lacerato.
E queste sono parole che sembra potrebbero essere scritte ieri, se non per una retorica che ci porta a qualche secolo fa. Sono le parole scritte da Raffaello Sanzio in una lettera dedicatoria a Papa Leone X, un documento databile al 1519, in cui l'artista esprime tutto il suo rispetto per l'arte antica, il suo amore per Roma e anche l'importanza di preservare il patrimonio di antichità. Di Raffaello abbiamo iniziato a parlare 3 settimane fa, nell'anno in cui si celebra il 500enario della morte, con la professoressa Roberta Crisci della Federation University, che ritroviamo questa mattina. Buongiorno Roberta, ben trovata ai microfoni di Radio SBS.
Bentrovati voi tutti gli ascoltatori, ciao Francesca.
Grazie anche di questa lettura che davvero ci dà tutto il senso della grandezza di Raffaello, non solo quale artista, architetto, ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, ma anche come intellettuale e anche come poeta. E la lettera appunto continua facendo l'appello al Papa Leone X, il Papa Medici, una lettera di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Che cos'è che chiede, ricordaci, Raffaello al Papa?
Raffaello chiede al Papa che non tralasci di aver cura di quel che resta della bellezza di Roma, che lui chiama l'antica madre della gloria e della grandezza italiana, perché non solo perché è testimone del valore e della virtù degli antichi, ma perché non si estirpi, insomma, nella malizia e nell'ignoranza il valore, insomma, della virtù di spirito degli antichi. Quindi Raffaello, come abbiamo detto, è veramente intelligente nel fare appello al potere politico del Papa, che non tralasci di prendersi cura della bellezza di Roma antica per i posteri, quindi per noi, e già parla di una gloria e di una grandezza italiana, quindi c'è già tutto un concetto che è modernissimo, no, nella portata.
Siamo nella Roma degli inizi 500, Raffaello è diventato il pittore di corte dello Stato Pontificio, assicurandosi la stima, la benevolenza di 2 papi, Giulio II della Rovere e poi anche Leone X de' Medici, considerato già il più grande pittore vivente per le sue opere che continuano a essere presenti in tutta Italia, varcano anche i confini della penisola. E appunto proprio di Roma parliamo, Roberta, perché per i papi Raffaello realizza opere importantissime, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma è appunto proprio il papato e i cardinali che sono anche committenti di tutta una serie di ritratti di cui parliamo questa mattina, molto importanti. Però Roberta, iniziamo parlando di un fatto curioso, perché a Raffaello piaceva, insomma, inserirsi nelle sue stesse opere. In quali quadri o affreschi riconosciamo il volto di Raffaello e perché succede questo?
Intanto Raffaello si inserisce anche negli affreschi che lui fa nelle stanze, no? Per Giulio II è un ritratto di gruppo in cui può sembrare a prima vista difficile identificare Raffaello, ma a guardar bene lo si vede perché ha questo sguardo diretto, questo sguardo, no? Che veramente trasuda una gran fiducia in se stesso. Lui era completamente cosciente delle sue abilità di pittore e di artista ed è per quello che si inserisce in questa compagnia straordinaria, no? Di intellettuali, di filosofi e di artisti, e si distingue subito perché ha questo taglio, no? Di capelli da paggio, se vuoi questo cappello che alla Raffaella che poi diventa comunque famoso, perché sono anche due attributi che ritroviamo in questo autoritratto degli Uffizi che lui fa da molto giovane, quando è appena diventato maestro di bottega, quindi alla fine della sua carriera di apprendista con il padre e poi con Perugino, e che sono, ecco, tra i suoi ritratti più importanti ci sono questi due autoritratti, quello degli Uffizi e quello con un amico che è al Louvre e che per tante decadi, per secoli non si è saputo identificare propriamente, ma che adesso sappiamo è un autoritratto con Giulio Romano, che era uno dei suoi più validi collaboratori ed anche uno dei suoi amici, insomma, veramente, no? Tiravano di scherma, insomma, insieme. Abbiamo questi elementi della vita di Raffaello che veramente escono fuori dai ritratti. La bellezza dei ritratti di Raffaello, insomma, noi parliamo tanto della grazia, dell'armonia, di tutta questa idealità della bellezza, ma la bellezza dei ritratti di Raffaello è che in realtà sono molto psicologici e individuali, no? Nell'attribuire dei tratti di carattere, quindi ci sono dei ritratti bellissimi, per esempio quelli della Muta, quelli di Baldassarre Castiglione, che è insomma l'intellettuale diplomatico e poeta del Rinascimento, veramente uomo a tutto tondo, no? Col quale scrive la lettera a Leone X e che poi, insomma, dopo, anni dopo la morte di Raffaello, pubblica Il Cortigiano, che è veramente un manuale, no? Di saper vivere per l'uomo di corte. Però forse il più bello, secondo me, è quello di Fedra Indirani, che era un prelato ma anche attore e oratore. Ci sono due versioni di questo ritratto di Fedra Indirani, ma quello che è interessante, lui lo fa nel 1509, è che Raffaello ritrae Indirani, che aveva il nomignolo di Fedra perché aveva recitato in una Fedra, lo ritrae proprio nel momento in cui pensa, lui sta scrivendo, no? Sta scrivendo, sta componendo e guarda in su con gli occhi rivolti in alto, quindi Raffaello ce lo mostra nel momento, insomma, della creatività, della ricerca dell'ispirazione. E poi Indirani era strabico e Raffaello ci mostra, insomma, un occhio che va da una parte, un occhio che va dall'altra, quindi c'è veramente proprio come se fossimo nella presenza della persona e del personaggio.
È interessante, Roberta, vedere i ritratti proprio per capire di quale universo anche umano si costituiva il mondo, il vivere di Raffaello. Tantissimi, come hai ricordato anche tu, sono i ritratti ai papi, ai prelati, sì. Anche perché, Roberta, Raffaello stesso aveva delle ambizioni a entrare a far parte di quella cerchia, quindi questi quadri possono anche essere visti sotto una luce un po' politica.
Molto politica. Intanto questi ritratti, sai, di papi con i loro nipoti già fanno luce su tutto un mondo forse di corruzione, di nepotismo, eccetera, eccetera. Ma senza andare lì, sappiamo che, insomma, Raffaello a un certo punto si era come messo in testa di farsi fare cardinale lui stesso da Leone X, ma perché aveva prestato molti soldi al Papa e pensava che forse il modo più facile e veloce di farsi ripagare sarebbe stata una nomina. I papi non c'hanno mai abbastanza soldi per quello che devono fare, ma il Papa, sappiamo che lo adorava, questo è il Papa che piange, no, alla morte di Raffaello, lo vizia in ogni modo, insomma ci scherza e gliela promette questa nomina. Va detto che per essere cardinali nella Roma del Rinascimento non bisognava affatto essere preti, non bisognava neanche essere particolarmente religiosi, i cardinali erano principi della Chiesa, proprio nel senso letterale, quindi uomini ricchi, di lignaggio, che insomma alla corte del Papa di Roma. In ogni caso l'arte di Raffaello era un'arte di Madonne, un'arte religiosa, biblica, quindi chi meglio di lui poteva essere cardinale? In ogni caso c'è questa velleità cardinalizia che poi ci, ecco, ci apre su un altro aspetto che è anche ben saputo. È per questo che si dice che Raffaello avrebbe rifiutato tutte queste offerte di matrimonio, anche offerte tipo di grosso livello, no? Come quella di Maria Bibbiena, che è nipote del cardinale Bibbiena, alla quale Raffaello prima dice sì, quindi lui è fidanzato ufficialmente con Maria Bibbiena, solo per poi cominciare a posticipare fino alla morte della povera Maria, che è mortificata, avvilita da come Raffaello insomma la tira per le lunghe. Ovviamente non sappiamo se veramente Leone X voleva farlo cardinale, forse no, perché comunque si sapeva benissimo che Raffaello era molto molto insomma attaccato a questa bellissima donna, la fornarina di Roma, figlia di fornaio, dalla quale non si voleva staccare nemmeno per un momento, nemmeno per lavorare, no?
Sappiamo, ecco, che è appunto Agostino, io proprio qui volevo arrivare, anche per fare del sano gossip, perché sabato mattina comunque possiamo anche alleggerire un po' i toni. Tra i ritratti non poteva mancare appunto la sua grande amata, la fornarina. Allora, ci stavi già cominciando a raccontare la vita, chi era questa fornarina. Io voglio cominciare dalla fine, mi piace sempre fare un po' un salto avanti. La fornarina, dopo la morte di Raffaello, avvenuta, lo ricordiamo, a soli 37 anni, 4 mesi dopo la sua morte si fa registrare come vedova e si fa monaca. Quindi voglio dire, Roberta, mi pare che questo poteva essere forse un amore corrisposto, però sicuramente tormentato. Dicci qualcosa in più.
È possibile che ci sia stato un matrimonio segreto, non si può dire di no, ma non lo sappiamo. Quello che sappiamo di sicuro è che lei, nel ritratto che di lei fa Raffaello, quello a Palazzo Barberini a Roma, ha questa fascia sul braccio che dice "io appartengo a Raffaello". Siccome questa è pittura, uno può sempre dire "ma forse è il quadro che appartiene a Raffaello", ma in realtà può essere che sia la donna che appartiene a Raffaello, quindi ci sono indizi giustamente che uno può usare per validare l'ipotesi che in realtà i due si siano sposati, perché comunque è una storia d'amore che va avanti per anni, molto seria. Raffaello poi, ecco, non si sposa mai, è fidanzato con Maria Bibbiena, c'era questa aspettativa, ma insomma non si sposa, poi giustamente muore giovane, e poi sappiamo che in fin di vita, quando lui si capisce insomma che sta per morire, fa testamento e lascia alla fornarina insomma di che vivere dopo di lui. Quindi che sappiamo anche che si chiamava probabilmente Margherita Luti, e questo lo sappiamo non da altre fonti ma da una copia insomma delle Vite del Vasari, annotata a mano da qualcuno che insomma alla referenza della fornarina scrive al lato il nome Margherita Luti. Quindi pare che sappiamo che questa ragazza romana che viveva a Trastevere, cioè la casa della fornarina poi è un luogo insomma di Roma che uno può andare insomma a visitare, al contrario della casa di Raffaello. Quindi ci sono tutti, credo che ci sia proprio una serie di elementi che ci consentono, ecco, di dare una presenza, di sentire questa fornarina e questa storia d'amore che poi nell'Ottocento diventa fonte di mitologia. Tanti artisti, specialmente in Francia dove c'è il culto di Raffaello, dipingono Raffaello e la fornarina e le storie insomma di Raffaello e la fornarina. Quindi sì, molto molto interessante. La povera Maria Bibbiena, poverina, che muore giovane, si dice, no, dal cuore spezzato, perché Raffaello, ecco, in realtà non cede, non la sposa. In realtà c'è una lapide che ricorda Maria Bibbiena accanto a destra della tomba di Raffaello in Pantheon. Quindi ecco, anche lì abbiamo degli elementi che ci consentono di valutare insomma la vita vera, no, di quest'uomo che tutti volevano, tutti insomma cercavano per questo carattere meraviglioso, insomma, questa, per questo suo charme, insomma, deve essere stato interessante conoscere Raffaello, io credo.
Anche perché Vasari scrive che Raffaello era una persona molto amorosa ed affezionata alle donne, insomma, abbiamo visto anche questo aspetto della sua biografia, che comunque è importante per capire che tipo di artista, che tipo di artista cortigiano era Raffaello, anche che tipo di vita poteva fare un artista di questa portata, una portata davvero già internazionale nel Rinascimento, nella Roma dei Papi. Allora, abbiamo detto, Raffaello si spegne a soli 37 anni tra il 6 e il 7 aprile 1520, quindi siamo arrivati davvero alla fine, Roberta. Secondo te, un'opera meno conosciuta però imprescindibile, ecco, per chi fosse all'ascolto, magari abbiamo suscitato qualche curiosità su Raffaello, qual è il ritratto, l'opera, la Madonna di Raffaello che tu consiglieresti di andare a riscoprire tra le tantissime opere di Raffaello Sanzio?
Probabilmente io direi che sarebbe interessante guardare questi ritratti di Agnolo e Maddalena Doni, che sono i due ritratti di sposi che vanno insieme, che si trovano agli Uffizi. Sono piuttosto conosciuti. Quello che non si sa però è che questi due ritratti, che fanno parte di una commissione che questa coppia di facoltosi mercanti fiorentini fanno a Raffaello per la nuova casa, no? Che loro stanno mettendo su perché si sono appena sposati, dietro ci sono dei sonetti e dei disegni proprio dietro le tavole di Tiglio, sulle quali sono dipinti, con delle referenze a dei miti sull'armonia, sulla bellezza e quindi su questo ideale del matrimonio come fatto d'amore. Quindi si sanno, si conoscono bene questi due ritratti, meno si sa che dietro poi c'è altro materiale, no? Per considerare questi ritratti come veramente una celebrazione del matrimonio, ma anche dell'umanità. Quindi probabilmente sono stati fatti da un collaboratore di Raffaello e non sappiamo chi, ma insomma è bello che ci siano, insomma, delle storie dietro che vanno interpretate come, ecco, allegorie di buon augurio, insomma, per la fertilità dei coniugi. Quindi non è solo quello che vediamo, insomma, dei ritratti così di fronte di persona nella loro fama di icone, no? del Rinascimento, ma ci sono anche delle storie dietro. Quindi mi piace considerare che cosa c'è dietro. Beh, ci sono altri ritratti, ci sono sonetti, ci sono miti e ci sono disegni.
C'è una storia dell'arte che è davanti, quella delle opere, e poi ovviamente c'è la storia dell'arte, di quelli che vengono dopo e cercano di capire la portata di questi grandi capolavori. Allora siamo giunti, Roberta, alla conclusione del nostro percorso. Grazie di averci accompagnato alla scoperta o alla riscoperta di Raffaello nell'anno del cinquecentenario della sua morte.
Grazie a tutti voi e alla prossima.
Grazie ancora a Roberta Crisci della Federation University. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco con voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.